conoscenza di cose che non si vedono potrebbe trarre in inganno, nel senso che potrebbe sembrare quasi una ricerca di qualche cosa di astratto da un certo punto di vista, come dire, qualcuno ti potrebbe dire: ma che cosa vai in cerca di cose che non si vedono? Se già neanche trovi quelle che si vedono, immaginiamoci se puoi trovare quelle che non si vedono. Quindi uno dei pericoli di questa definizione è quello di pensare che cose che non si vedono siano cose astratte, siano cose che non servono a niente. Se non si vedono, che cosa me ne posso fare? Tante persone saranno subito attirate e coinvolte da quelle cose che si vedono, però spesso quelle cose che si vedono sono tante volte delle trappole, sono delle realtà che non sono in grado di soddisfare i nostri bisogni più profondi. Cose che non si vedono, cose astratte, qualcuno realmente sorriderà, dice: io ho i piedi sulla terra, ma questa mattina vogliamo avere i piedi sulla terra santa e non vogliamo andare per questo in Israele, ma vogliamo scoprire questa terra meravigliosa, questa terra gloriosa, questa terra promessa che Dio ha messo in noi, e vogliamo metterci i piedi, vogliamo scoprirla, vogliamo capire che Dio è un Dio di fede, Dio è un Dio remuneratore di quelli che lo cercano, Dio è un Dio meraviglioso, ma in qualche modo è come se in questo momento Lui ha messo i suoi tesori, dicevamo all'inizio di questo studio, su una dimensione che non si impone ai nostri sensi. Qualcuno di voi forse vorrebbe dire questa mattina: ma io vorrei che le cose di Dio, questi tesori, queste realtà che occhio non ha mai visto, che orecchio non ha mai udito, che non sono mai salite nella mente dell'uomo e che Dio ha preparato per me, ma perché questa mattina non le riesco a vedere? Ma perché non mi vengono incontro in una maniera tale che io le posso toccare? Tante volte vorremmo che Dio si presentasse proprio a livello fisico-sensoriale, ma a questo punto vi rendete conto che la fede non avrebbe più senso. Se Dio dovesse entrare in senso fisico in questa stanza, se Dio dovesse presentarsi, Gesù si dovesse presentare proprio fisicamente, noi non avremmo più la libertà di credere o di non credere, sarebbe un dato sensoriale. Ma per ora viviamo nell'era della grazia, viviamo nell'era della dispensazione dell'amore di Dio, ma questo amore non può costringere. Ci sarà un momento, dice la Bibbia, in cui tutti dovranno vederlo, in cui tutti, anche quelli che lo hanno bestemmiato fino all'ultimo momento della loro vita, anche quelli che lo hanno rifiutato, anche quelli che continuano a scegliere il male nella loro vita, ci sarà un momento in cui la realtà di Dio, le sue cose, saranno un dato sensoriale, incontestabile e impossibile da negare. Ma quel momento sarà un momento di giudizio, sarà un momento finale. Noi non vogliamo aspettare quel momento per scoprire la grazia di Dio. Ma le cose che Dio ci ha dato, dicevo, stamattina sono in una dimensione che è quella spirituale, che la Scrittura, come vedremo più avanti in questa serie di studi, ci dice che è la realtà vera, cioè che le cose apparenti, le cose fisiche, così come noi le vediamo, in realtà sono una emanazione, un'espressione del mondo spirituale. Tant'è vero che poi, intervenendo nel mondo spirituale, possiamo avere queste modifiche, questi cambiamenti, anche nella dimensione fisica. Quindi dicevo, fede non è astrazione. Fede, che è conoscenza di cose che non si vedono, non è conoscenza di cose che non si vedono e sono negative, perché nella realtà occulta, nascosta, invisibile, voi sapete che ci sono le realtà di Dio, ma ci sono anche le realtà dell'avversario. Approfondiremo un poco questo concetto. Ma fede si basa chiaramente su quelle realtà che Dio ha preparato per noi e che ci vengono rivelate dallo Spirito Santo e dalla parola di Dio. È come se Dio non solo ci avesse fatto un regalo bellissimo, abbiamo detto poco fa, ma anche vuole che lo scopriamo, ci dice in che cosa consiste questo regalo. Perché se no siamo tutti, magari, a riceverlo, a dire: ho ricevuto un bel regalo, ho ricevuto una cosa bellissima. Ma poi, al momento di capire, di scoprire che cos'è, nessuno sa che cos'è. Dice, no, è una cosa invisibile. Mi hanno detto che è bellissima, mi hanno detto che è grandissima, mi hanno detto che è potente, però io qua non vedo niente. Ecco, e tante volte la situazione di molti credenti è questa. Cioè, hanno avuto una fede iniziale per ricevere questo regalo meraviglioso, ma poi questo regalo rimane nel mondo invisibile. È dentro di loro, non è che non c'è. È una parte di loro, è una parte della loro realtà, ma non subentra questo atteggiamento di fede che è conoscenza di cose che non si vedono, questa eredità meravigliosa che Dio ha messo in te, ma che se tu non la conosci, cioè nel senso di diventare una stessa cosa con questa realtà, non potrai portarla all'esterno. Infatti un'altra definizione è dimostrazione di cose che non si vedono. Conoscenza riguarda la prima fase, cioè tu scopri questa realtà dentro di te, ma poi il conoscerlo, in un senso non teorico, ma in un senso di fede, porta questa realtà invisibile all'esterno, porta questa realtà meravigliosa nella vita di ogni giorno. Senza lo Spirito Santo, dicevo poco fa, percepiremmo soltanto dei dati sensoriali con le relative elaborazioni psichiche, cioè sentiremmo caldo, freddo, sensazioni fisiche, sentimenti, sensazioni, e tante persone lungo tutto il loro corso di vita hanno elaborato tutte quelle che sono le loro esperienze, purtroppo oggi sempre più traumatiche, sia per lo scompiglio familiare, sia per i problemi diciamo nell'ambito di tutta la vita di relazione. Sono persone che hanno accumulato tanti dati negativi, hanno elaborato tante cose negative, sono state ferite nei ricordi, nelle sensazioni, nell'anima, e sono piene di ferite, e senza questa rivelazione dello Spirito Santo l'unica cosa che riescono a elaborare è quella di chiudersi sempre di più in un guscio, stare sempre di più in un meccanismo di difesa. E tante volte, sapete, questa specie di difesa che abbiamo strutturato verso gli uomini e gli eventi esterni è come qualcosa che quasi quasi l'abbiamo nei confronti di Dio. Non riusciamo ad aprirci a Lui, siamo così chiusi, contratti, che non riusciamo neanche a rilassarci davanti alla presenza di Dio e a scoprire questi tesori invisibili e a crederli per portarli nel mondo della realtà fisica. Il cristiano, dice la Bibbia, è qualcuno che sta imparando a camminare guardando l'invisibile, cioè avendo come punto di riferimento l'invisibile, che però non si riferisce a qualche cosa di astratto che lui guarda, qualcuno che cammina guardando le nuvole e va sbattendo a destra e a sinistra, qualcuno che con gli occhi chiusi dice io guardo l'invisibile, cioè però mi chiudo gli occhi, non è questo. Ma guardare l'invisibile significa avere intuito intanto che l'invisibile, che questa realtà meravigliosa è il vero punto di partenza, è la vera realtà, è il pensiero di Dio, è quello che Dio pensa sulle realtà. Allora camminare guardando l'invisibile significa cominciare a vivere nel contesto della nostra vita di ogni giorno, dove siamo bombardati da centinaia di stimoli, di sensazioni, di messaggi che ci potrebbero condizionare. Vivere nella nostra vita interiore, dove siamo bombardati da centinaia di pensieri, di sensazioni, di sentimenti che vengono nella nostra mente, ma con una bussola che non è sballottata da tutte queste tempeste magnetiche, ma che si basa su quello che Dio ha detto, su quello che Dio dice essere la realtà. Ecco perché la rivelazione è qualcosa di importante, e la fede ha a che fare con una rivelazione interiore dello Spirito Santo. La fede ha a che fare con questa scoperta meravigliosa che possiamo fare dentro la nostra vita, e in questo senso possiamo imparare a camminare guardando l'invisibile. Cosa significa? Che per il nostro cammino, anziché basarci su tutte le sensazioni, gli stimoli, le immagini che ci vengono proiettate, cominciamo a basarci su questa consapevolezza interna di quello che Dio è, non solo, ma di quello che Dio ha fatto in noi. Per cui una persona che comincia a basarsi per la sua sicurezza su questa immagine interna è una persona che sarà molto meno sballottata, è una persona che sarà sempre meno influenzata dagli stimoli esterni. È una persona che comincia a scoprire una pace, una sicurezza non derivante dall'esterno, non derivante da quello che gli altri gli dicono, non derivante da quello che le situazioni vorrebbero fargli credere, ma lo scoprire, questa nuova dimensione, questa nuova identità interiore, lo protegge. Ecco perché camminare guardando l'invisibile non significa così una persona che va sparata, che sembra un pazzo, un fanatico che va avanti, dice va contro un qualunque ostacolo, una specie di Don Chisciotte, no, non qualcuno che va sparato in avanti senza guardare nessuno, non è questo. E tante volte purtroppo rischiamo di fare così noi, cioè, e questo porta a un fanatismo. Ma guardare l'invisibile significa avere chiara questa visione interiore di quello che Dio ha fatto in noi, avere chiara questa visione interiore della sua opera nella nostra vita, cominciare a sviluppare questa fede, questa sicurezza, e questo ci fa camminare in qualunque circostanza difficile, mantenendo questa identità nuova, mantenendo questa sicurezza, mantenendo questa chiarezza profonda. E questo è molto importante, fratelli. Forse ci sono ostacoli proprio perché questo non venga recepito dalla nostra vita, ma abbiamo bisogno di comprenderlo più di ogni altra cosa, perché se riusciamo a comprendere questo, cosa significa camminare guardando l'invisibile, cioè guardando, mentre il nostro uomo esterno si deteriora, diceva l'apostolo Paolo, il nostro sguardo è rivolto non alle cose che si vedono. Ma questo non significa che noi non dobbiamo guardare le cose di ogni giorno, guardare quello che mangiamo, guardare, certo, queste cose le guardiamo, ma qua sta parlando di uno sguardo, di una consapevolezza più profonda, cioè che nel mentre che tu stai vivendo, ti stai occupando, stai lavorando, stai vivendo la tua vita familiare, stai forse anche andando per i negozi, stai occupando di quello, di quell'altro, la tua sicurezza, il tuo sguardo, il tuo obiettivo, la tua certezza non può essere semplicemente affidata a quello che stai vedendo, perché a un certo punto forse vedrai tutto bello, ma il momento dopo vedrai tutto nero e a quel punto tante persone crolleranno. Ma il nostro sguardo sempre di più è rivolto alle realtà che non si vedono, ma che sono eterne, sono vere, sono stabili. In questo senso, camminare guardando l'invisibile ci rende costanti, dice la scrittura proprio in Ebrei, capitolo 11, verso 27, che Mosè rimase costante, Mosè è un grande uomo, un grande esempio di fede, come guardando colui che è invisibile, cioè la sua costanza, la sua capacità di andare avanti era in relazione a questa capacità di guardare, di scoprire, di conoscere le realtà invisibili. Non era un modo di andare avanti così alla carlona, un modo di andare avanti così tanto per, allo sbaraglio. Non è questo il cammino cristiano, anche se tante volte forse ci porterà a una specie di sbaraglio, ma non è il nostro andare così in maniera estremista. Ma questo cammino, questa certezza interiore, questa fiducia nell'opera di Dio, nella tua vita, ti porterà a camminare in maniera sempre più costante, sempre meno turbata da tutti gli eventi esterni. Eventi esterni potrebbero essere malattie che in un certo momento ti vengono, situazioni di crack economico, problemi di persone che ce l'hanno con te, instabilità, insicurezza, conflitti esterni, viviamo in questo momento questo conflitto e questa paura della guerra esterna. Tante cose potrebbero incrinare questo tuo cammino, ma il cristiano che cresce nella fede, cresce nella capacità di scoprire queste realtà invisibili dentro di lui, e non solo di scoprirle, ma di viverle, quindi cresce nella costanza e nella possibilità di andare avanti in un cammino di fede. E intanto, nel mentre che guarda questo invisibile, lo contempla, lo conosce, cioè diventa una stessa cosa. Vedete, quando noi guardiamo molto qualche cosa, noi siamo trasformati a immagine di questo. Se noi stiamo a contemplare un sacco le nostre paure, diventeremo sempre più paurosi. Se noi stiamo a contemplare le nostre ossessioni, magari per combatterle, saremo sempre più ossessionati. Se noi stiamo a contemplare sempre di più qualche cosa, noi ci trasformiamo, cioè siamo fortemente influenzati da quella cosa che contempliamo, che guardiamo. Ecco perché lo Spirito Santo questa mattina ci invita, ci stimola, ci esorta a guardare, a contemplare la gloria di Dio, a contemplare la gloria di Dio. E la gloria di Dio, fratelli, non è visibile in questo momento. Se noi dovessimo dire, ma Spirito Santo, ma dove andiamo a vedere questa gloria di Dio? E guardiamo là e guarda che succede. E là che succede? Prendo il giornale e non c'è un minimo accenno a qualcosa di positivo. I giornali tante volte non parlano delle cose positive perché sembra che le cose negative stimolano di più la nostra attenzione. Viviamo in un clima di paura, quindi le cose che fanno paura ci attirano di più, nel senso che ci coinvolgono, non ci piacciono, certo, ma ci fanno, in qualche modo ci smuovono di più. Noi potremmo dire, Spirito Santo, ma dove andiamo a guardare questa mattina la gloria di Dio? Dove andiamo a trovare? Dove andiamo a trovare qualche cosa di bello? Potremmo dire, Spirito Santo, tu non sai quello che succede a casa mia, tu non sai quello che succede nel mio ambiente di lavoro, tu non sai quello che succede nella mia testa. Ma lui lo sa, però sa anche quello che è venuto a vivere nella tua vita, cioè la gloria di Cristo. Lui sa anche di questo territorio meraviglioso messo dentro di te, ed è là che lui ti vuole fare guardare, guardare, ma non solamente per dire che bello, com'è bello quello che c'ho dentro, ma perché questo guardare, questo contemplare diventi conoscere queste realtà invisibili e attraverso la fede portarle anche nella tua vita, nella tua mente, nelle tue sensazioni così confuse, portare la chiarezza che Dio ha già messo dentro di te. Tante persone cercano chiarezza, sono confuse, e più domandano informazioni e più si confondono. E ma come stanno queste cose? Qualcuno dice destra, sinistra, sopra, sotto. Ma lo Spirito Santo ti vuole portare a qualche cosa che è sì e no. Le promesse di Dio sono sì e no. E questa chiarezza hai bisogno di sperimentarla dal tuo di dentro. Ecco perché lo Spirito Santo vuole che guardi, che conosci queste realtà invisibili. E fede, infatti, è conoscenza di cose che non si vedono, nel senso di identificazione. E attraverso la fede portiamo l'invisibile nel visibile. Ricordiamo quello che diceva l'Apostolo Giovanni quando si riferiva alla parola della vita, e diceva: quello che abbiamo udito, quello che gli occhi nostri hanno visto, quello che abbiamo contemplato e quello che le nostre mani hanno toccato. C'è una specie di progressione, ma questa progressione nasce dall'udire, e abbiamo detto che la fede si ha per l'udire, la predicazione della parola di Dio. Però poi c'è questo guardare queste realtà, e lo Spirito Santo sta determinando una rivelazione proprio nei gruppi carismatici. In particolare c'è questa possibilità di aprirsi alla rivelazione dello Spirito Santo, che mostrerà questi tesori grandissimi della grazia di Dio e farà guardarti non solo le circostanze esterne, non solo i problemi, quelli non hai bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo per vederli, già li vedi anche troppo, ma per farti vedere la soluzione, cioè il modo con cui un Dio che ti ha tanto amato ha già messo la soluzione nella tua vita. Però se tu non la vedi questa soluzione, che è già dentro di te in qualche modo e alla quale puoi collaborare per portarla fuori, tu continuerai a chiedere una soluzione alle persone, agli uomini, agli altri, a Dio. Continuerai a dire: Signore, è la soluzione di questo problema. E lo Spirito Santo, se lascerai che Lui ti parla, dirà: la soluzione te l'ho data, figlio mio, credi, cioè conosci. Fede è conoscenza di cose che non si vedono, ma che Dio ha già messo nel suo popolo, nella sua Chiesa. Il fatto che non si vedano non significa che non sono reali o che non le possiamo vivere, ma significa che abbiamo bisogno di fede che diventa conoscenza di queste cose e ce le fa sperimentare. Quindi dicevo, udire, vedere, contemplare e poi sperimentare, toccare. Notiamo quindi che la fede precede l'evidenza fisica, precede l'evidenza fisica. Dio ha messo questa realtà nel mondo invisibile e ci dice di crederle prima di constatarle. Se noi le dovessimo prima vedere e poi credere, quello non avrebbe più niente a che fare con la fede, ma Dio ci dice di crederle prima di vederle. Lo Spirito Santo ce le illumina, è come se ci fa vedere un'immagine che ancora non è la realtà nel senso visibile, ma è la realtà. Ma poi noi siamo coinvolti e spinti a collaborare perché questa realtà che è invisibile diventi la realtà di ogni giorno, diventi la realtà del mio benessere mentale, psichico, fisico. Dio non si sostituisce alla nostra fede, Lui la sua parte la fa, Lui ci dice questo l'ho fatto, tutto è compiuto, dentro di te c'è questa realtà. Lo Spirito Santo ce lo illumina, la parola di Dio ce lo ricorda, è così, non ti fermare ai tuoi sentimenti, alle tue sensazioni, è così. Ma non si può sostituire alla tua fiducia, al fatto proprio che tu credi queste realtà e dal mondo spirituale, invisibile, dove Dio le ha messe, si trasformano in benefici mentali, fisici, psichici, nel regno di Dio che si estende dal tuo cuore, dal tuo spirito, a colonizzare, a cambiare, a rinnovare la tua mente, a cambiare le circostanze, ma hai bisogno di scoprire, di guardare, di contemplare e poi potrai toccare se subentra una fede reale. Quindi la fede è qualcosa che si basa su questa realtà anche in presenza di un'evidenza diametralmente opposta, anche quando tutte le circostanze dovessero dirti il contrario. Cioè Dio dice la verità su di te. Ci sono tante persone che non riescono a credere che Dio ha fatto un'opera meravigliosa in loro. E perché? Perché continuano a guardarsi secondo le proprie immagini e si vedono ancora forse depressi, scoraggiati, distrutti, insoddisfatti, paurosi. E dicono, ma Signore, ma non è possibile, non è possibile che tu mi hai dato una nuova identità. Io qua vedo semplicemente la stalla. Ma non vedo chi c'è nato dentro. E allora tante volte la nostra troppa consapevolezza dei dati sensoriali, mentali, è un ostacolo. È come se volessimo dire, Signore, ma prima io voglio vedere, perché se no non riuscirò a credere. E tante volte il Signore viene incontro a questo nostro bisogno, quando siamo piccoli, è come se Lui ci tocca, per un momento, è come, non voglio dire che infrange le sue leggi, le leggi eterne, nel senso che Lui prende l'iniziativa ed entra nel mondo fisico, si presenta quasi come qualcuno che ci tocca e ci dice non ti preoccupare, io sono qui. Ma sapete perché Dio in realtà non fa sempre in questa maniera? Perché intanto Lui vuole che scopriamo queste realtà dal di dentro, cioè Lui non si può presentare come una sensazione, dicevo poco fa, come un'emozione, ma perché vuole che questa possibilità di aiutarci invece la sviluppiamo come corpo, come fratelli, cioè che quella parte, cioè che riguarda il mondo fisico, mentale, cioè quella parte in cui ci possiamo aiutare ancora emotivamente, fisicamente, praticamente, diventa un compito che Dio svolge attraverso la stessa fratellanza, attraverso. Ed è come quando un fratello ti sostiene in un momento difficile e ti sostiene anche emotivamente, ti dice in quel momento tu forse non riesci a credere, sei oppresso, sei distrutto e qualcuno magari ti mette una mano sulla spalla o ti prende per mano e ti dice non ti preoccupare. In quel momento è come Dio che sta venendoti in aiuto attraverso un tuo fratello, una tua sorella, ma venendoti in aiuto non per sostituirsi però alla tua fede, perché quello che poi ti libererà non è l'aiuto solamente del fratello, non è il fatto che in quel momento tu non riesci a camminare allora il fratello ti prende sulle spalle, ma se tu poi non scendi dalle sue spalle finisce che rimarrà lui schiacciato. Allora ci sono dei momenti in cui questo è meraviglioso, ma quello che Dio vuole sviluppare in ognuno di noi è una fede responsabile in cui ognuno di noi, cioè pur nella armonia del corpo, nel beneficio comune e di collaborazione che possiamo sviluppare, impariamo per fede a camminare, impariamo a poi correre, impariamo ad essere liberati dalle nostre paure, dalle nostre frustrazioni, impariamo veramente questa fiducia che ci rinnova mentalmente e che anzi ci rende in grado noi poi di scaricarci di altri in certi momenti e di portarli veramente per mano e di condurli. Dicevo che Dio supera all'inizio questo momento e scende tante volte proprio a farti sentire la sua presenza come un caldo abbraccio di amore, come qualcuno che dice sono qui, non ti preoccupare, non me ne sono andato. Però Lui non vuole che tu vivi sempre in questo senso, perché ci sono tante persone che hanno imparato a conoscere Dio quasi con questo senso di calore, di amore, e ogni volta che finisce il calore e l'amore dico: Signore, ma dove sei? Te ne sei andato. E dice: Signore, dammi di nuovo quel senso della tua presenza. Ma Dio non te lo darà sempre, ma non perché ti farebbe male se te lo desse sempre, perché ti impedirebbe di crescere in questa fiducia reale che non si basa sulle sensazioni. Ricordatevi che il campo sensoriale è un campo purtroppo occupato spesso dal diavolo, dalle forze delle tenebre, e possiamo veramente prendere lucciole per lanterne tante volte quando ci basiamo troppo sulle sensazioni. Il diavolo è molto facile, cioè ha molta facilità a esprimere sensazioni, illusioni, dare calori, freddi, e se il nostro rapporto con Dio deve essere basato su un discorso di termoregolazione o di temperatura, credo che sarà molto fragile. Tante persone dicono: quando sento calore vuol dire che è Dio, quando sento freddo vuol dire che è il diavolo. Non significa niente, perché tante volte quando c'è un'estate tremenda io sento che lo Spirito Santo mi dà anche un senso di fresco. Cioè, quindi non è la sensazione che ci può portare a Dio, ma Dio vuole che impariamo a camminare questo cammino attraverso la fede nelle realtà invisibili, e tutto il cammino del cristiano è in realtà un cammino di fede, un cammino di fede in fede. Il giusto vivrà per fede, attraverso la fede. Ci saranno certi momenti in cui Dio, ripeto, questo perché Lui ci ama troppo, verrà incontro a noi, come venne incontro a Tommaso, e gli disse: sì, per te lo so che è difficile credere, ma io in questo momento vengo incontro alla tua incredulità, alla tua difficoltà. Ecco, Dio verrà in certi momenti incontro a te, come un Tommaso, ma è molto più bella, è molto un esempio più grande, quell'atteggiamento della fede invece di Maria, la madre di Gesù, che dice: siami fatto secondo la tua parola. Questo atteggiamento di fede che deve essere un esempio per ognuno di noi, questo atteggiamento di fede che realmente crede anche contro evidenza diametralmente opposta, e che poi produce quel piano meraviglioso che avrebbe portato poi Gesù a vivere in questa terra e ad essere il nostro Redentore. Ecco, in questo è meglio imitare la fede di Maria che la incredulità anche buona di Tommaso, perché Tommaso, ricordiamolo, non è che non voleva credere, ma non ci riusciva. Dice: sarebbe troppo bello, ma non ci posso credere. Non è che non voleva, avrebbe voluto che Gesù fosse di nuovo tra di loro, però dice: ma io l'ho visto là, su quella croce, è troppo forte, io ho imparato a ragionare, ho imparato a seguire quello che mi dice il mio senso, la mia ragione, e se lui era morto, com'è possibile? Ecco, era una incredulità, però non motivata da un odio, da un rifiuto, da una voglia di non conoscere, era impossibile. Ma siamo veramente imitatori della fede di Maria, e questo ci porterà a vedere che quelle cose che sembrano diametralmente opposte a quello che Dio ci ha detto, in realtà, se noi impariamo a credere, vedremo la gloria di Dio in ogni circostanza della nostra vita. Dicevo, vedremo anzi una cosa particolare, lo leggiamo in Seconda Corinzi, al capitolo 5, verso 6 e 7. Guardate come si esprime l'Apostolo Paolo, dice così: noi siamo dunque sempre pieni di fiducia, di fede, e sappiamo, e questo lo sapeva bene l'Apostolo Paolo, aveva capito, che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Che significa? È proprio quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè che fino a che saremo in questa realtà fisica, materiale del nostro corpo, in qualche modo siamo assenti alle realtà spirituali, e infatti abbiamo bisogno di crederle per realizzarle, non le possiamo toccare, non c'è una comunicazione tra materia e spirito, cioè noi non possiamo toccare lo spirito col nostro corpo, però possiamo credere nelle realtà spirituali e il nostro corpo ne viene a beneficiare. Ecco, non c'è un contatto fisico, non c'è una possibilità di toccare Dio nel senso fisico del termine, non c'è una possibilità di stabilire un rapporto così come noi parliamo, facciamo un numero di telefono, e pronto, chi parla? Ecco, non possiamo fare così, ma abbiamo bisogno in questo momento di una realtà particolare, che è quella che stiamo sottolineando in questi studi, cioè questa fiducia, perché con la fiducia realmente potremo fare molto più che una telefonata e non ci costerà, non dovremo pagare per parlare in una maniera continua e per ascoltare soprattutto quello che Dio ha da dirci. Ma questo non avverrà solamente così come un'azione che tu fai componendo un numero, ma avverrà attraverso questo sviluppo di questa fiducia, di questa fede interiore. E infatti proprio dice, poiché infatti, verso 7, camminiamo per fede e non per aspetto, per visione esteriore. Il nostro cammino non è per aspetto. Se noi dovessimo camminare per aspetto, tante volte l'aspetto delle cose, la visione, la visuale che abbiamo delle cose ci taglierebbe proprio le gambe, nel senso reale quasi, ci bloccherebbe. Ma quello che Dio ci dice è di non essere condizionati dall'aspetto delle cose, ma anzi, vi dirò di più, che Lui ci dice che l'aspetto delle cose lo possiamo cambiare noi. Cioè non solo non lasciarci condizionare dall'aspetto, dalle circostanze, da quello che vediamo nel mondo visibile, ma anzi la cosa più bella, più grande, è che Dio ci dice che attraverso la nostra fede possiamo noi cambiare l'aspetto delle cose, possiamo cambiare l'aspetto della nostra vita, l'aspetto della nostra famiglia, possiamo cambiare attraverso la nostra fede circostanze che altrimenti ci avrebbero distrutto, portato alla depressione. Possiamo imparare veramente a camminare per fede e non per aspetto, e vedremo appunto che attraverso la fede saremo noi a cambiare l'aspetto delle cose. E prima di ogni altra cosa, quello che Dio vuole cambiare è l'aspetto del nostro destino eterno, e lo vedremo quando parleremo di fede e conversione. Il primo aspetto che per Dio è prioritario, è più importante. Noi tante volte ci occupiamo di tanti particolari. Ah, dice, ma aspetta, ma questa cosa nella casa potrebbe andare così o così, questo quadro lo potrei mettere qua e là, quando magari ancora non abbiamo neanche la cucina per cucinare o chissà quale altra cosa. E tante persone si perdono dietro aspetti irrilevanti. Ma Dio vuole farci comprendere cos'è prioritario, perché la nostra fede sia utilizzata, se vogliamo, sia impiegata, sia sfruttata per realizzare le cose prima più vere, più importanti, più determinanti. Allora, prima Dio è interessato a cambiare l'aspetto del nostro destino eterno e la salvezza, la fede nella conversione ci darà questa possibilità di sperimentazione. E poi cambieranno i nostri pensieri, la nostra guarigione mentale, poi la fede si esprimerà determinando anche cambiamenti nel campo fisico, guarigioni fisiche, resistendo alle forze delle tenebre e cambiando le circostanze esterne. Cioè saremo noi che per fede cambieremo l'aspetto di queste circostanze. E Gesù esortava spesso ad avere fede in Dio, e letteralmente significa abbiate la fede di Dio, cioè lo stesso tipo di fede che Dio aveva. E qual è lo stesso tipo di fede che Dio aveva? Dio parlava, e nel momento che parlava le realtà venivano alla creazione, si determinavano, prendevano un'essenza materiale. Dio vuole che impariamo a esprimere lo stesso tipo di fede, ma non parlando a vanvera però e facendo comparire chissà che cosa, ecco, ma cominciando a parlare, ad esprimere quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto dentro questa eredità, quello che abbiamo contemplato, cominciarlo a parlare, cominciarlo ad esprimere come una confessione di fede, cioè come qualche cosa che tu esprimi ancora prima che ce l'hai. Ecco, è questo coraggio di espressione, questo coraggio di fede, che spesso Gesù esprimeva in tante maniere. Una volta disse, se qualcuno di voi dice a questa montagna di spostarsi, evidentemente non parlava di montagne fisiche, e crede col cuor suo, gli sarà fatto. Guardate che là parla proprio di dire, il coraggio di dire, non sta dicendo prega, ma dice, cioè parla però, che cosa? La fede del suo cuore, parla quella certezza di quella speranza che sta crescendo in lui, parla che cosa? Quella conoscenza di realtà invisibili che sta assimilando, la cominci a parlare, la cominci ad esprimere. Allora se tu hai il coraggio questa mattina di cominciare ad esprimere la tua fede, ti sarà fatto in questa maniera, cioè questa realtà che tu parli, che esprimi, non sarà un vano parlare, come si parlano, ti dico, tante fesserie, ma sarà la prima espressione, la prima evidenziazione di questa eredità che Dio ha messo in te. E allora nel momento che tu parlerai, l'amore comincerà a girare nella tua mente. Nel momento che parlerai la pace, questa pace comincerà a guarire i tuoi conflitti. Nel momento che parlerai di libertà vera, questa libertà comincerà a fluire attraverso lo Spirito Santo nella tua vita. Nel momento che parlerai di perdono e lo esprimerai con la bocca, non sarà solamente qualcosa detto così tanto per dire ti perdono, ma la potenza di questa realtà interiore si esprimerà attraverso la tua bocca e realmente otterrà questo perdono, questa benedizione che tu in quel momento lanci alle persone che ti hanno fatto male. Ecco, questo contatto tra la fede del cuore e l'espressione dalla bocca, che è proprio come Dio ha espresso la fede, il tipo di fede che Dio ha avuto. Quindi cominciamo a parlare la nostra fede. In 2 Corinzi 4:13 dice proprio questo: ho creduto, perciò ho parlato. Ma non fermiamoci, perché il parlare è come un primo aspetto della espressione di questa fede, ma questo parlare poi porta al rinnovamento alla nostra mente, porta, e non è un parlare di orgoglio. Tante volte qualcuno dice: no, ma come faccio a parlare? Come faccio a parlare di pace quando sono così depresso? Come faccio a parlare di gioia quando, ancora una volta, siamo troppo condizionati da tutte le immagini esterne? Ma Dio ci sta dicendo di parlare della sua gloria, di parlare di quello che Lui ha fatto in noi. E se noi ne cominciamo a parlare, non ci entreremo. Se noi continuiamo a parlare sempre dei nostri problemi, delle nostre paure, delle nostre ansie, delle nostre difficoltà, di tutto quello che ci fa storto, sono cose vere, ma questo non ci porta alla gloria di Dio, non ci porta a scoprire questo tesoro che poi potrà cambiare anche le nostre circostanze. Ecco perché Dio vuole che impariamo a parlare non la nostra incredulità, quella la parliamo sempre, ci lamentiamo di tutto e di tutti, ma a parlare la nostra fede, a parlare di questo regno meraviglioso che è dentro di noi, a parlare di questi tesori, a cominciare a esprimerli prima ancora di averli gustati totalmente, prima ancora di averli mangiati del tutto. È come quando uno comincia a mangiare un poco e già dice: ma che buono, se l'antipasto è così immaginiamoci come sarà il primo. Ma qualcuno magari ha fatto l'antipasto e comincia a dire: ma solo con l'antipasto cosa faccio? Non posso mica nutrirmi. Ecco, vedete che differente atteggiamento tra qualcuno che ha fiducia che come c'è l'antipasto ci sarà pure il primo, il secondo, il contorno, la frutta, e come qualcuno che invece pensa, dice: no, solo l'antipasto, e con l'antipasto, e si comincia a ribellare: Signore, ma solo l'antipasto qua, e come faccio con l'antipasto? Invece qualcuno che ha fede arriverà fino al dessert, fino a tutto quello che volete. E questo veramente è relativo all'atteggiamento con cui tu stai in questo momento avendo un rapporto con Dio. Tutto è possibile a chi crede. Dio veramente ha un piacere grande quando trova delle persone di fede. Senza la fede è impossibile piacergli, perché chi crede che Dio è, dice la scrittura, bisogna che creda che Lui è remuneratore, cioè che Lui già ha una remunerazione, cioè ha già, ma la cosa più bella è che Lui non deve dartela, è una cosa al contrario. Tante volte noi diciamo: Signore, è bello perché così Tu alla fine mi darai. No, ma il bello è che Lui, le cose più belle, non riguarda ancora la redenzione del nostro corpo, ma già ce le ha date, cioè Lui ci ha già remunerato, e man mano che noi lo scopriamo siamo premiati, ma perché il premio già ci è stato dato in qualche modo. L'opera che Dio ha fatto in noi è già meravigliosa, e man mano che la scopriamo siamo premiati dallo stesso fatto di scoprirla, e troviamo pace, gioia, amore, libertà, armonia, e cominciamo a vivere questa realtà parlandola, e soprattutto stando attenti poi, dopo che la cominciamo a parlare, di non sconfessarla subito dopo, perché siamo molto esperti. Nel momento in cui cominciamo a credere una cosa, diciamo: Signore, grazie, grazie Signore per questa pace che mi dai, grazie perché veramente credo che sono salvato. Subito dopo cominciamo a dire: Signore salvami, e poi diciamo: grazie Signore perché mi hai salvato, Signore salva. E a questo punto, cioè, non si capisce più, cioè non c'è un punto fermo su cui cominciare a costruire la nostra fede, perché subito dopo che abbiamo confessato e creduto una cosa, in realtà riusciamo a perderla con la stessa potenza della nostra lingua. Riusciamo a esprimere il contrario e lasciarci condizionare poi del contrario. Quindi questa mattina ci alziamo in piedi. Voglio proprio concludere con nel mentre che preghiamo un attimo, cioè che ognuno di noi possa dire, non a me, non al fratello accanto, ma possa avere il coraggio di dire, di affermare, di confessare qualche cosa nella propria vita che in questo momento ti sta sembrando un problema, di confessare la soluzione. Se è un'ansia che ti sta divorando in questo momento, confessa invece che puoi gettare ogni peso, ogni sollecitudine sul Signore perché Lui ha cura di te, confessa la pace. Se è un senso di amarezza, un senso di rabbia e risentimento, confessa invece la pace e il perdono che in questo momento puoi esprimere. Cioè dillo, cioè abbi il coraggio di trovare queste risorse che sono dentro di te, ma di esprimerle contro il tuo problema. Se è una malattia, parla di questa guarigione veramente che Dio ti ha dato in Cristo, che per le sue lividure sei stato sanato. Se è qualche cosa, se è un discorso di prosperità economica, parla veramente la provvidenza di Dio, comincia veramente a dire: Signore, grazie per la tua provvidenza, io la voglio esprimere, la voglio confessare. Ecco, in questo momento vieni con la tua fede contro l'aspetto delle cose e non camminare per l'aspetto delle cose. Io non so qual è l'aspetto della tua vita in questo momento, la circostanza, Dio lo sa, ma non lasciare che queste circostanze, queste difficoltà debbano condizionarti, ma attraverso la tua fede in questo momento, attraverso l'espressione della tua fede, comincia a credere che queste circostanze cambieranno. Preghiamo assieme. Alleluia. Alleluia, Spirito Santo, in questo momento vogliamo aprirci a te, vogliamo aprirci alla tua rivelazione, vogliamo aprirci al tuo stimolo, perché tu vuoi darci una visione reale di queste realtà che Dio ha messo in noi, di queste soluzioni. E vogliamo in questo momento lasciare perdere di guardare l'aspetto della nostra realtà, così come noi la percepiamo. Forse stiamo percependo delle situazioni difficili, forse stiamo percependo delle sensazioni distruttive, forse stiamo percependo proprio i dolori di qualche malattia o di qualche male che vuole forse distruggerci. Ma in questo momento non vogliamo guardare, non vogliamo percepire solamente quello che le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, la realtà circostante ci vuole suggerire, quasi ci vuole imporre, ma vogliamo aprire gli occhi sulla tua gloria, vogliamo apprezzare quello che ti è costato il sacrificio di Gesù e vogliamo vedere questa gloria dentro di noi e vogliamo imparare a parlare la soluzione, a parlare la nostra fede, ad avere il tipo di fede che tu vuoi che abbiamo, una fede che realmente ha il coraggio di dire, di sfidare le circostanze e di proclamare i tuoi beni, le tue benignità, la tua pace, la tua soluzione anche di fronte ai problemi più difficili, Signore. In questo momento vogliamo lodarti un momento, Signore, e esprimere questa fiducia, questo atteggiamento di certezza interiore, questa sicurezza come di qualche cosa che già ci appartiene. Non possiamo piegare la tua volontà. La nostra fede questa mattina non è uno sforzo, non vuole essere un combattimento, ma vuole essere una certezza profonda, un riposo di chi sa già di avere ricevuto la vittoria e la soluzione. E nel mentre che lo sappiamo, vogliamo anche esprimerlo con dolcezza, con serenità, con certezza, Signore, sapendo che questa soluzione non tarderà a venire e la nostra speranza non sarà assolutamente frustrata, Signore. Grazie, Padre.